Siamo qui con Umberto Piersanti, che non ha bisogno di presentazioni, ovviamente. Tre domande, forse saranno tre, quattro, ma. Allora, Umberto Piersanti, poeta, romanziere, critico, docente universitario, filmmaker, autore per la televisione, insomma, una vocazione artistica e intellettuale dal sapore pasoliniano. Pasolini scriveva, in Poeta delle Ceneri, che non c'è altra poesia che l'azione reale e che avrebbe voluto essere scrittore di musica per poter comporre musica, ovvero l'unica azione espressiva indefinibile come le azioni della realtà. Anche Piersanti vorrebbe essere scrittore di musica.
Sì, quello che dice Pasolini è vero, perché ho cominciato a fare del cinema. Io nomino spesso le piante, il favagello, la vitalba, lo scotano. A un dato punto non volevo solo dire quel ceppo di rosa canina, avevo bisogno di farla vedere, di buttarci sopra la camera. Allora è così mi è nata la voglia di fare del cinema. Con tutti i mezzi possibili uno cerca di esprimersi. Rimane il fatto che la mia vocazione primaria è la parola. E persino all'interno della parola la poesia predomina sulla narrativa. Sì, io sono stato molto contento che Mario Luzi su Venerdì di Repubblica aveva scritto che l'estate dell'altro millennio era il romanzo più bello di quel periodo. Magari avrei preferito che l'avesse detto delle mie poesie, ma l'ha detto del mio romanzo. Gliene sono gratissimo ugualmente. Io ero innamorato di quel romanzo. Quello è un romanzo vero. In genere i poeti scrivono brutti romanzi, in genere, perché magari fanno troppa prosa poetica oppure dall'altra parte si dimenticano di essere poeti. Nel mio romanzo il protagonista guarda il mondo, gli alberi, le cose, la stessa guerra, si svolge nella Seconda Guerra Mondiale, con l'occhio del poeta. Per concludere, tutte le cose mi attraggono profondamente. Sabato ci sarà un concerto a Marzocca di Senigallia, dove sono stati non musicati, interpretati 10 miei testi da alcuni famosi compositori italiani, però la vocazione primaria rimane la parola.
Allora, appunto, andiamo alla poesia. Andiamo alla poesia. Nella poesia di Piersanti un ruolo centrale è rivestito dal rapporto tra soggetto e luogo, laddove il luogo è prima di tutto la natura, marchigiana anche, una natura che, come afferma Galaverni, non ha bisogno di essere antropomorfizzata, bensì è sentita nella sua dura presenza, nel suo carico di vita pulsante e erotica, senza mai scivolare nella facile pacificazione del verso bucolico. Lei ha lavorato assieme a Doppliker, un poeta che ha fatto della metamorfosi una delle proprie figure principali di poetica, metamorfosi del luogo, della materia che lo compone, liquidità magmatica del paesaggio, mondo di scarica in cui il ferro e la ruggine prevalgono sul dato naturale, modificandolo, rinnovandolo. Doppliker, intellettuale immerso nel suo tempo, ha esplorato lo spazio delle periferie delle bidonville contemporanee. Piersanti, come fa a rimanere intellettuale del suo tempo, e che sia immerso nel suo tempo lo dimostrano anche tutte le altre sue attività, e quelle di cui lei ha parlato adesso, pur cantando uno spazio antico, quasi anacronistico? Non c'è il rischio che questo avventurarsi per i suoi colli, i suoi luoghi persi, si trasformi ad un certo punto in una fuga dalla realtà, in una sorta di deresponsabilizzazione?
Paolo Volponi una volta disse che in Italia locale fa rima con universale, non localistico. E aveva aggiunto, potremmo spiegarci un Pascoli senza Romagna e Garfagnana, un D'Annunzio senza Abruzzo e Versilia, un Pavese senza le Langhe, voi che siete triestini, un Saba senza Trieste, un Montale senza Liguria, quanti ne vogliamo mettere ancora? Ma anche a livello della grande letteratura mondiale, ho finito di leggere Walcott. Walcott è radicato nell'isoletta di Santa Lucia e lasciamo perdere Gabriel García Márquez. Le radici sono un elemento importante, naturalmente non per tutti, ma per una grande parte della poesia. Simusinei, per esempio, è radicato anche lui nella sua torbiera. Che cos'è però il problema? Qual è? È che troppo spesso i luoghi diventano superficiali o consolanti, idillici, anche se io non odio la parola idillio. Ci sono due parole che gli intellettuali italiani hanno messo al bando, idillio ed elegia. L'idillio, anche se poi l'idillio l'aveva ripresa la parola anche Leopardi in un senso diverso, l'idillio era nato con Teocrito da Siracusa ed era una cosa stupenda, un quadro campestre perfetto, l'elegia una tenerezza. Non trovo che la parola idillico ed elegiaco dovrebbe avere un significato negativo in sé. E la cultura marxista e cattolica e la superstizione dell'impegno ad ogni costo che ha caricato queste parole di un senso negativo. Però io non sono idillico in questo senso. Le cesane, ecco, cerchiamo di capirlo. Cosa sono le cesane? Non è che proprio le ho scoperte io, le ha dipinte Piero della Francesca, Paolo Uccello, Raffaello Giovane, Raffaellin del Colle, Luca Signorelli, insomma, le ha cantate Pascoli in una famosissima poesia, Campania Sera. E Volponi ci ha ambientato uno dei suoi romanzi più importanti, che è Corporale. Poi sono arrivato io e ne ho fatto una mia ossessione. Sono una serie di colline tra Urbino e Fossombrone, sono molto belle, si vedono tre o quattro regioni, l'Umbria, la Toscana, la Romagna, l'Appennino da una parte, il mare dall'altra, ma ci sono luoghi anche più belli, le Alpi Apuane sono più belle. Ci sono luoghi. Allora, amare i propri luoghi, non bisogna amarli alla Bossi, no? Non è che le tue radici sono tutto e quelle degli altri sono delle coglionate, Dio ce ne scampi. Però mi spiego con un breve raccontino, questa volta te la faccio più lunga. Nel 1948, quando avevo 6 anni, andavo alle cesane. Era un buio assoluto perché non c'era la luce elettrica, qualche lume a petrolio, non mi ricordo manco bene come si chiama, le acetilene da noi si chiamavano. Mio nonno mi faceva di questi racconti, anzi il mio bisnonno, ma Dio. Eravamo lì, mi diceva, lo dico un po' dialetto e poi in italiano, ma il mio è un dialetto non ostrogoto come quelli settentrionali, non saraceno come quelli meridionali, è quasi italiano. Allora mi raccontava, mio bisnonno mi diceva, e se Umbertino, sa mi è successo oggi? Io gli dicevo, nonno, se ti è successo? Era il mio bisnonno, ma lo chiamavo nonno. Dice, andavo giù per il fosso di Che Spasso, Santa Madonna, ho visto un cagnetto nero, cin cin, ma fatta anche a compassione, e l'ho messo dentro il biroccio. Oh, appena l'ho messo dentro al biroccio, i bua non andavano più avanti, e il cagnetto diventava ogni minuto più grosso e più nero, e mandava i lusini e i lampi del pelo. Allora gli ho detto, per il tuo Dio, ma tu sei il diavolo. Gli ho dato una frustata, lui ha messo le ali e è volato dietro il monte della conserva. E mio bisnonno mi raccontava queste storie, come dire, ho preso il caffè con un amico, sono andata a spasso sotto i portici. Io appartengo a quella generazione che ha ancora fatto appena in tempo a intravedere un mondo totalmente altro. Quando io parlo con i miei studenti, c'ho la scarogna che io sono sempre più vecchio e i miei studenti hanno sempre 19-20 anni, fortuna che sin da lettere sono ragazze, la scarogna è che a sociologia sono peccaminose e a lettere sono imbranate, per cui io passando da sociologia a lettere ci ho rimesso sessualmente in un modo feroce.
Si può tornare.
Allora ritorniamo. Però allora, quanto io ho fatto il mio primo viaggio in una treggia, carro senza buoi, con due stanghe sotto a mo' di slitta e c'era il sacco di farina che perdeva, questo spettacolo è più vicino al 1200 che al 2005. Però attenti, poesia di natura e di campi è un luogo comune e facile, che tra l'altro mi ha comportato l'antipatia di tutti i poeti metropolitani, in particolare non tutti ma vari milanesi. Sono in buona compagnia, perché anche Leopardi, per dire, sono un po' di meno, tanto, però dico, quanto Leopardi andò a Milano, gli dissero, ma perché non scrivi come Berchet? Questo scrive Donzelletta come Monti, viene là da quel borgo marchigiano, Santa Madonna è fuori della modernità. Allora, però la natura è piena di inganni. Se io comincio a dire com'era bello quel tempo, mangiavamo il gran turco che non era transgenico, l'aria era buona, davanti al camino si raccontavano le storie, era un mondo anche durissimo, era un mondo dove una donna che aveva abortito doveva ritornare nel campo con la sciofascinara a tagliare il grano, era un mondo pieno di... Quanto mi dicevano, Umbertino, non passare davanti a che spasso, perché ma lei c'è una vecchia che se te guarda ti fa il malocchio. Allora io facevo 4 chilometri per non passare attorno, per cui era un mondo anche duro. Qual è stata la mia? Però è un mondo che c'è stato, e ciò che è stato è irrevocabile. Altra piccola storiella, la gioco come quando faccio le letture di poesia pubbliche, da un pubblico che non è avvezzo alla poesia, che io lo faccio spesso. Quando ero piccolo mi mandavano in colonia, quella dei preti e quella dei comunisti. L'importante è che mi davano da mangiare, non gliene fregava niente ai miei qual era l'impostazione ideologica della colonia. Quella dei preti si facevano peccati solitari, quella dei comunisti lo stesso, la differenza era che quella dei comunisti non ci si confessava e in quella dei preti ci si confessava. Non c'erano altre differenze profonde. In quella dei preti, che guarda caso era in Romagna, a Misano Mare, mi innamoro di una bambina tutta bellina di Firenze, Lucianina, e il prete, invece di farmi mangiare vicino alla bambina, mi fa mangiare sempre vicino a un ragazzetto di Cesena, mostruoso, con la faccia tutta butterata. Allora io dicevo, padre Franco, io vorrei mangiare con la Lucianina. No, dice, tu devi mangiare là. Dice, perché poi più soffriamo nella terra, più saremo ricompensati in cielo. Ed io, che ero già abbastanza loico, gli ho risposto, ma siccome mi avete detto che c'è anche chi va all'inferno, ammetti il caso che io ho la sfortuna di andare all'inferno, soffrirò in futuro che nessuno mi salva, e soffro anche adesso e non viene. Quanto però questo bambino è andato via e mi ha detto, ciao Umberto, non ci vediamo più, ho provato un tuffo al cuore. Questo vale per ogni cosa che scompare. Nel raccontare un antico mondo contadino, dal momento che una volta passati sogni e ricordi sono la stessa cosa, la memoria ha compiuto una differenza, è diventato uno spazio dell'altrove. Ecco che cos'è il luogo perso, è uno spazio dell'altrove, ecco che cos'è un tempo che precede, è un tempo che precede la tua nascita e accompagna parallelo la tua vita. È che in questo io sono l'opposto esatto di Fabio. Quando facevo i filmati, la mia ossessione era che se c'era il filo della luce più inverosimile, io obbligavo l'operatore a fare salti mortali, perché non volevo un filo della luce, un campanello, un pezzo di latte arrugginito. Perché? Perché queste cesane per me erano diventati uno spazio mitografico. mitografia, mitologia. La mitologia, come per esempio quella di Conte, è uno che prende gli dèi o altro, sia pure in modo molto intelligente, e li mette adesso. La mitografia è trasformare un luogo in un mito, in una dimensione diversa, che è il compito più difficile, dice Galaverni, fare di un luogo poetico. È facile parlare dei nostri luoghi, è molto difficile farne una patria poetica. Io spero di esserci riuscito. Le mie Cesane sono un luogo diverso, dove il pastore incontra la fata, che è la bellezza assoluta. Non sa se ci ha fatto l'amore, perché l'assoluto è imprendibile, se è un sogno altro. Tenta di salire nell'arcobaleno, che è l'indicazione dell'assoluto, però il mio protagonista ritorna a terra, perché sceglie sempre la terra. Sono un poeta non metafisico, sono un poeta legato, direi di più, anche la parola spirituale mi rompe, benché credo di avere una forte percezione emotiva e spirituale, tra virgolette, delle cose. Ecco allora che Umberto Piersanti, poeta delle Cesane, non è il poeta del buon tempo antico, ma è il poeta di un mondo dell'altrove, un mondo che gli si è visto sgretolare tra le mani. In questo mondo c'è sia l'uccelletto che viene mangiato, divorato dalla vipera nel suo primo volo, c'è la crudeltà, c'è la paura, c'è la morte, c'è quelli che uccidono il mugnaio che è il giorno che è andata a far festa. Non è una natura completamente serena, tutt'altro, come è la natura. Poi gli etologi ci dicono che è giusto che la tigre mangi la gazzella, perché è il ciclo della vita, però la gazzella non è che gli piace essere mangiata dalla tigre. Allora, questa è la mia invenzione, un luogo ed uno spazio colti come metafora di, non metafora, una realtà che è diventata anche simbolica, ma è partita da un dato più che reale, di un mondo ormai completamente perso. La fortuna di un titolo come I luoghi persi sta proprio in questo. Contro ogni facile ecologismo, contro ogni facile banalizzazione della natura. Finisco con Doppliker e la dimensione, però prima un attimo sulla lingua. Io appartengo alla tradizione centrale, non sono né settentrionale né meridionale, non sono né barocco come spesso sono i meridionali e non sono né con l'abbassamento prosastico come imperano i milanesi, che ormai dettano legge a tutti, per cui tutti in Italia si adeguano alle volontà di chi dirige le grandi case editrici. Io ho nell'orecchio questi suoni, c'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico, io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Oppure, Silvia, rimembri ancora quel tempo di tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, liete pensosa, il limitar di gioventù salivi, o ancora i cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San Guido in duplice filare. Galaverni inizia, sta per uscire un libro su di me, firmato da Roberto Galaverni e da Massimo Raffaeli, dicendo Piersanti è anacronistico, con una parola che oggi mette, in Italia hanno tutti paura di essere anacronistici, il terrore in questo paese vecchio è di essere definiti vecchi, no? Per cui anacronistico, devi essere assolutamente alla page, la Svezia. Però il mio anacronismo è questo, c'ho ancora un canto, un ritmo e un suono che so che naturalmente deve misurarsi col presente, e c'ho un mondo di immagini a cui voglio dare una compiutezza, voglio individuarlo come un altrove, niente più banale del parlare dei luoghi in modo semplice, perché può essere anche simpatico, anche divertente, ma tu di un luogo ho vinto la scommessa, non lo so, io credo di sì. La differenza con Doppliker. Fabio ha impresa diretta la modernità, la soffre, E allora c'ha il catrame, i dolori, il petrolio, nello stesso tempo è attratto profondamente dalla natura, come i biancospini di Montebè, non mi ricordo, oggi accecati dagli edifici, è andato appunto a un verso di questo genere. E poi Doppler è triestino, è una lingua di un italiano perfetto, mentre no, naturalmente fa anche le poesie in dialetto triestino, ma ci è arrivato molto dopo, è molto tardi. L'italiano di quelli di frontiera, che sono anche molto precisi. Il mio invece è un italiano che non è quasi mai dialettale, però c'ha una coine centro-italiana che tutti possono capire dalla Calabria al Cadore. Però questa coine si sente, la biscia sguilla, non scivola, ma se io dico che la biscia sguilla tra l'erba, tutti mi capiscono, non è che se parlo in dialetto stretto, no? Doppler è ossessionato dalla modernità, l'affronta, è inquieto, ha un più forte senso del sociale del sottoscritto. Io un tempo ho fatto anche poesie un po' impegnate, ma intanto io sono uno di sinistra che ama poco la sinistra italiana. Ma perché? Non perché dico che troppo di sinistra, troppo poco di sinistra, no, non amo la sinistra italiana perché è una sinistra e troppo scema. Ha creduto ad ogni idiozia. Nel 1945 ha creduto a Stalin, durante la rivoluzione culturale cinese, che adesso sanno che è costata 50 milioni di morti, trovatemi un intellettuale italiano che non è stato per Mao. Oggi vedono solo Bush, ma i tagliatori di teste non le nomino mai. Allora le poesie, se Delia mi fa le poesie sul Kosovo, però mi deve raccontare delle fosse. Se mi si parla dell'impegno, ormai io ho una grande diffidenza verso l'impegno. Primo perché in genere nascono le poesie peggiori, per esempio Gianni è un poeta che io stimo, ma non tanto nella versione dell'impegno quanto nella rappresentazione di una generazione che ha trovato le sue inquietudini, le sue angosce. Fabio era impegnato socialmente, non era ideologico, ma c'aveva questa volontà di dire, credeva anche una poesia. Io invece credo ormai, come una delle possibilità della poesia, perché essendo laico fino in fondo non credo che nessuna delle strade sia risolutiva, credo che la mia scelta è stata quella di percepire ancora il mondo con stupore, di ricordare in modo non politico e sociologico, ma neanche idillico agrestre, raccontando le inquietudini, le dimensioni, ma anche questa percezione magica della natura, che però è una natura che prima o dopo dovremo perdere, che non ci lascia il senso della perdita, che non ci toglie il senso della perdita. Tra l'altro credo, e qui sto veramente per finire, che alla fine lo scontro di ogni poeta e di ogni artista non è con la storia, è con il destino, lo diceva persino Marcuse, che era il massimo dell'impegno, per cui io credo in questo momento di avere uno spazio mio ed isolato. Sono il poeta che più parla di natura, adesso poi non c'è più Bertolucci, Zanzotto è un'altra cosa, sono il poeta che ha ancora la percezione del canto, sono il poeta che si inventa una sua mitografia, sono un poeta non amato e non popolare, sì, ho i miei estimatori anche vari, tra i giovani non vado forte, però sono destinato ad essere sempre più valutato col tempo, perché comunque sono andato controcorrente sul serio, ma non per fare quello che va controcorrente, per raccontare un mondo inattuale, ma per questo ancora più profondo e importante, perché nello scontro col mio mondo inattuale, che è nata la civiltà d'oggi, io ho raccontato e sto raccontando questo passaggio, per cui mi sono trovato una strada difficile, perigliosa, ho la fortuna di avere anche i grandi editori, situazioni forti, Però ripeto, è una strada isolata, ma nonostante qualche esclusione qua e là, Umberto Piersanti è destinato, a mio parere, a crescere, cioè le mie poesie si imporranno sempre un po' di più. Lasciatemi finire con questa sparata, però non sono un vanitoso e credo che la poesia è una cosa straordinaria, ma bisogna sempre ricordarsi che camminare tra gli alberi, mangiare la mortadella e far l'amore in mezzo ad una macchia è rimasta sempre il senso vero delle cose, che la poesia se lo ricordi quando scrive.
Posso approfittare a fare l'ultima domanda?
Certo, ormai ci siamo, sono in pieno show,
sì, così va
poi
giù.
È bello,
così va giù l'oscurità, insomma, andiamo all'ultima. Allora, nel 1982 in un intervento per il convegno internazionale di Fano, appunto, no? Per la rivista Stilb, lei auspicava, di contro alla prospettiva di un mondo letterario calderone di favori, controfavori, banalità, eccetera, la nascita di una vitalità nuova grazie alla provincia italiana. Provincia intesa come luogo attivo, cito, attivo e concreto che si proietta nel locale e nell'universale, appunto. Siamo nel 2005, si guarda indietro, ciò è avvenuto? Prima domanda. E poi, la provincia italiana ha davvero evitato il tracollo dell'ambiente letterario? E oggi, se dovesse auspicarsi qualcosa per il futuro della nostra poesia, cosa auspicherebbe?
Allora, una volta ho fatto uno studio su Radio 3, che pure è la radio migliore, che dà più spazi. Se vediamo le presenze dei romani e dei milanesi, sono assurde. Romani e milanesi insieme sono più dell'80% delle presenze. Se andiamo a vedere molte antologie, perché? Perché Roma e Milano rappresentano i due poli di grande potere, Milano con l'editoria e la grande stampa, e Roma con la grande stampa, la televisione e oggi anche con un'editoria che si sta cominciando ad affermare. La provincia è vero che è vitale, siamo in Romagna, Cristo, la poesia dialettale romagnola è stata una delle grandi componenti, adesso Mengaldo addirittura dice che Baldini è il più bravo di tutti, ecco, siamo a tre passi dalle Marche, mi sembra che anche i poeti marchigiani, c'è la mia presenza, c'è quella di Delia, di De Signoribus, Scattaglini, grosso poeta, scoperto dopo. E poi dei signori, Boschi volevo dire, Scattaglini, Delia, Paolo Volponi, poeta e grandissimo romanziere, con una differenza, Paolo Volponi e quelli più vecchi andavano a Roma, a Milano, gli altri marchigiani sono rimasti nelle Marche. Le Marche sono una regione buona, per esempio, per la poesia. Di più, però al pubblico ci arriviamo dopo. Tu sei triestino, non è più la Trieste di un tempo, ma qualcosa si muove. In Toscana non è più quella di Mario Luzzi, però ancora c'è qualcosa. Il sud è messo un po' male, anche perché c'è questa emigrazione su Milano e questo appiattirsi sulla televisione. Ogni iniziativa del sud, se c'è la televisione, sono disposti a pagare i milioni, c'è questa svendita paurosa. Invece la gente risponde benissimo. Io sono stato nel Gargano e nel Salento, ho venduto molti libri, ho preso, però gli amministratori e i poteri forti sono molto peggio dei nostri. Comunque in Italia, per esempio, Bologna, che con l'Aniva Lorenzini è il peggio dei peggi e aveva dato il non plus ultra degli sperimentalismi più idioti, però oggi col centro della poesia, con tutto, si sta muovendo. La provincia esiste, è vitale, non tutta allo stesso modo. Le Puglie non sono le Marche, ne parlo sempre col mio amico Salvatore Ritrovato, mi dice un deserto le Puglie, in poesia è mezzo vero. Però e poi c'è un bacino di utenza nella provincia. Tu lo sai cosa ho fatto io quest'estate? Due musicisti, un violinista, ne parlerà un giornalista Rai domani l'altro. E e un altro che suona invece la chitarra, una donna bellissima che non guasta, vestita di nero, due tette da morire da sotto il palco, puh, che ti schiantano. E questo giornale, e io in mezzo le poesie. Poi mi facevano le domande, che è un poeta, a cosa serve? Andava a dire che il poeta non è un cantautore, non è che andava a soleticare i gusti del pubblico. 9 piazze marchigiane, continueremo, paesi piccolissimi, che so, Ostravetere. Alla fine 20 copie vendute nella media per ogni lettura. A Numana una ragazza di Treviso mi ha detto, è il primo libro di poesia che compro in vita mia. E dice, se non l'ascoltavo non l'avrei mai comprato. C'è un pubblico che dobbiamo andare a cercare, non con la poesia bassa, con l'infinità di autori locali che leggono i loro dialetti da quattro soldi. C'è la grande poesia dialettale, ma c'è anche quella mostruosa. Bisogna però andare a cercarlo, a conquistarlo un po'. I romani e i milanesi non sono interessati, gli interessa essere su Fahrenheit e sulla televisione e avere la recensione sul Corriere della Sera. Non tutti, Loi è uno pronto ad andare dappertutto, come lo era Luzzi, anche Giampiero Neri, anche se non gli dai una lira, no, la Patrizia Valduga bidona sempre tutti, dice che viene e poi non ci va, vuole un mucchio di soldi, è proprio questo che l'ha resa personaggio in Italia, più fai ste robe e più sei personaggio, no? Se dici che Leopardi non vale niente, che Prati è un grande scrittore, e poi tutti, non ho, se sei uno che non ha nessuna entratura al Corriere della Sera sei distrutto, ma se hai l'entratura al Corriere della Sera sei anche raffinato. Ecco, allora, io ho portato la poesia a un pubblico diverso, se lo provassimo a fare? La provincia potrebbe essere anche questo, se vado a leggere a Milano, a Roma, mi ritrovo sempre con qualche altro poeta che pensa, ma Piersanti com'è, la battutina dietro, chi mi vuol bene, chi mi vuol male, che dice, ma è sempre così, noi ci dobbiamo. Ecco, io scrivo, sono un sociologo della letteratura, 6 milioni di finlandesi leggono più libri di poesia di 58 milioni di italiani, finché non rovesciamo questa situazione è disperante, siamo, non dico che dobbiamo arrivare alle masse, io sono contro ogni demagogia, ma un pubblico normale, invece di avere 8-10 mila lettori di poesia, arrivare a 40-50 mila lettori di poesia, come le nazioni civili. Ecco, questo sarebbe il grande salto vero della poesia. Non ci riusciamo? Ecco, noi abbiamo, ma pensi anche tutti i poeti, per esempio una volta mi arriva una ragazza da me e mi dice, professore, le devo far leggere il mio libro di poesie. Io l'avevo sentita per telefono, è una donna, magari anche buona, facciamola venire. Ma arriva, era anche carina, pesarese, un po' stronza. Dopo un po' mi legge le sue poesie e io gli dico, senta, ma lei perché? Perché mi ha scelto per farmi sentire? Beh, dice così, dico, ma mamma hai letto? No, dice lei, io leggo solo me stessa i classici. Allora gli ho aperto la porta e benché fosse buona l'ho buttata a calci nel culo giù per il corridoio. Ecco, anche quelli che scrivono poesie non leggono gli autori. Non si leggono neanche tra di loro, questo è il dramma. Cioè, se riusciremo ad avere un pubblico normale, un pubblico non solo ultra elitario, senza per questo credere che arriveremo mai ad avere le masse o altro che sono sciocchezze, avremo migliorato la dimensione della poesia, non saremo solo più in balia di certi critici, che in Italia poi hanno il naso ultra raffinato, per cui molti critici gli funzioni se sei ultra sperimentale, se lavori sul significante, se non racconti quasi nulla. Io non dovrei dirlo perché c'ho una parte di critici che hanno scritto anche bene. Allora, finale della storia. Vedi questo festival di Riccione, riesce tutto bene, perfetto. E a me va benissimo, ma dobbiamo aggiungere a questo le letture nelle piazze, nelle serate, o se non nelle piazze, nei teatrini, sperando di conquistare un pubblico diverso. La poesia non può avere le masse, ma non può accontentare. trattarsi di un pubblico d'archeologia a Sira. Cosa spero per la poesia futura? Spero che in tutta Italia ci si muova e si scriva, che la Mondadori non pubblichi solo i padani, che Fahrenheit non sia solo in mano ai romani, che ci sia un'attenzione a tutti gli autori italiani, che ci sia più vivacità, che i giovani siano meno ruffiani, che siano anche più disponibili e che soprattutto anche questa famosa linea dell'abbassamento prosastico padano del fado sia una tra le possibili linee italiane, anche magari la più forte, ma che ci sia una libertà di ricerca ed intelligenza seguita con intelligenza e benevolenza non gratuita da parte dei critici, i quali dovrebbero imparare a non fare più solo le recensioni di favore o a non chiudersi più solo nelle università, a diventare dei critici normali. Mentre io, se leggo anche le, non so, ci sono state le antologie che sono uscite, se andate a vedere gli interventi dei critici, ognuno ha messo i poeti che mancavano. Tra i poeti che mancavano, ognuno ha messo qualcuno che lo sa solo lui ed è suo amico. Non voglio entrare, per carità di patria, anche per non procurarmi troppe vendette addosso. Voglio sperare in una vita un pochino più onesta. Vivo nell'università, che è il luogo più disonesto della terra, dove ogni concorso è falso, compreso il mio, per cui spero nella poesia una dimensione più onesta, un'attenzione un po' più vasta, una capacità di leggerci un po' di più almeno tra di noi e un'attenzione regionale, non di tipo bossiano, non per gli elmi celti o per le sagre saracene, ma per quello che l'Italia nelle sue varie parti produce.
Allora, con questo auspicio non bossiano, ringraziamo Umberto Piersanti e davvero per la disponibilità e le belle parole, insomma, rifletteremo. Grazie.